Quest'anno, siccome tema, come argomento, così si pensava anche un po' confrontandoci, ma così anch'io, il tema dell'antropologia, no? Dell'antropologia, cioè, come dire, sia gli anni scorsi abbiamo approfondito, diciamo, la tematica della spiritualità, quindi la parola di Dio, ma anche appunto cosa significa la vita spirituale, la vita nello spirito, la vita cristiana, se ricordate, se eventualmente vi ricordate, abbiamo visto delle icone, i dipinti, anche la sintesi, la differenza fra religione e fede, non so se vi ricordate, comunque, vabbè, e così ne abbiamo fatto. E adesso invece direi, se la prospettiva precedente era dall'alto, diciamo così, adesso è dal basso, diciamo. Quindi, come dire, la domanda è: chi è l'uomo, chi siamo noi? L'antropologia, no? Chi è l'uomo, chi siamo noi, che cos'è l'umanità? E dando una risposta, diciamo, ogni scienza in un certo senso risponde a questa domanda, ogni scienza risponde a questa domanda. Io tenterò di così illustrarvi la risposta che viene dalla psicologia, diciamo, quindi dalla scienza, potremmo definirla fenomenologica, no? Che guarda l'uomo nella sua fattualità, nel suo comportamento, ecco, nel suo vissuto concreto. Secondo me è importante abbinare spiritualità ad antropologia perché, come dire, così si completa l'uomo nella sua integralità, ecco. Se si guarda solamente la spiritualità si rischia di scadere nello spiritualismo e di non rendersi conto di alcune dinamiche presenti nella vita che, se tu non hai uno sguardo, non hai un'attenzione, non hai una griglia, diciamo, di interpretazione, di verifica, rischia poi di prenderti la mano, ecco. Tu non te ne accorgi, ma lentamente c'è una dinamica che appunto dal basso governa la tua vita. Non so, adesso anche certi scandali, no, che sono stati recentemente o in questi ultimi anni, no, gente molto alta come spiritualità, poi scopri che c'è anche tantissima fragilità, ecco. Dopo non entro nel merito perché sono cose che devono ancora essere chiarite, però insomma in questi anni la Chiesa ha avuto vari episodi, ecco, di questo genere, insomma, dove coprendo con un manto di spiritualità, come dire, si è nascosta invece una realtà, diciamo, di miseria umana, ecco, diciamo così. Perché è un'attenzione da avere, ecco, una sensibilità da coltivare e su noi stessi, anzitutto, ciascuno se stesso, ma anche se siamo educatori, appunto accompagnando delle persone, no? Cioè ci vuole una griglia di lettura, diciamo, antropologica di me stesso e dell'altro, no? Perché posso calibrare meglio gli interventi, i passi da fare, diciamo, la proposta educativa, ecco. Cioè se davanti a un adolescente, sapere che lui è un adolescente, non è un giovane, vive alcune dinamiche, guardarlo nei suoi comportamenti, come dire, dare un'interpretazione adeguata, ecco, della sua condizione. Un conto se ho un quarantenne, un cinquantenne, qualcosa cambia, ecco. E quindi anche la mia proposta educativa, ecco, sarà tarata, sarà calibrata sulla persona che ho davanti, insomma. Poi veramente ogni persona è un caso a sé, eh? Quindi per questo che se tu coltivi anche questa, sai valutare meglio appunto la singola persona, la singola situazione, il singolo percorso di vita, ecco, cercando di intervenire al meglio, ecco, provando di intervenire al meglio. Va bene, detto questo, diciamo, dire lettura psicologica è corretto, però nello stesso tempo bisogna aggiungere che la psicologia non esiste, cioè esistono tante scuole psicologiche, non esiste, come dire, una sola psicologia. Voglio dire, la psicologia è una scienza relativamente giovane, voglio dire, a differenza della medicina, che ha acquisito nei secoli, diciamo così, una sua organicità, diciamo, no? Una serie di materie complementari, organiche l'un l'altro, e che danno un'interpretazione, diciamo, coerente, esaustiva, diciamo, dell'uomo, della persona. Poi vabbè, dopo esiste la medicina cinese, che è un altro tipo di impostazione, c'è l'omeopatia, che è un altro tipo di impostazione, se non entriamo nel merito. Però ecco, invece la psicologia, in realtà sono tante scuole psicologiche, no? Che ancora fra di loro confliggono, in realtà, no? Come dire, esistono veramente anche diverse letture, diciamo, dal punto di vista psicologico della persona. Un conto è abbracciare la lettura psicoanalitica, un conto è abbracciare quella umanistica, un conto è abbracciare altri tipi di scuole psicologiche, ecco. Partiamo da questo limite, ecco. È una scienza che deve crescere, ecco, che deve maturare. Fino a qualche anno fa nella Chiesa aveva avuto molto spazio la scuola, diciamo, cosiddetta umanistica. Roger, Maslow, non so se sono nomi, Giordano in Italia, per dire, con Francescano, non so che, dove, come dire, partiva da una concezione molto positiva della persona, dell'uomo, no? E concepiva l'intervento educativo, diciamo, come esattamente, come dire, un non, cioè un rispettare profondamente l'altro, no? Non accedere, diciamo, non ingerirsi nel percorso dell'altro, no? Quindi massimo rispetto, massima attenzione, cioè, come dire, il migliore educatore è quello che non interviene, diciamo, è quello che non, come dire, ma che rispetta questa cosa qui, come dire, che ha in sé anche, come dire, elementi di positività, in realtà, come dire, presumono una visione molto ottimistica della persona, ecco, molto positiva dell'uomo. Non so, è stata seguita dai seminari anni 70, 80, tantissimo. Perché leggendola uno dice, insomma, però cavoli, sì, sì, è interessante. Però poi, effettivamente, come dire, se poi, come dire, la dinamica educativa è non intervenire, la persona è buona e positiva in se stessa, non ha nessun elemento, come dire, di precarietà, di fragilità, diciamo, di migliorabilità, ma questo avviene spontaneamente, naturalmente, senza che tu, come dire, devi proporre, ecco, devi appunto predisporre, ecco, devi un po' organizzare, cioè, no, questa cosa qui, che è una scuola americana, si è sviluppata appunto nei seminari americani con degli effetti che sono visti poi 30, 20, 30 anni a seguire, no? Tutti i casi di pedofilia di vario genere, no? Perché se tu non intervieni mai, cioè la persona, come dire, porta avanti, rischia di portare avanti nella sua vita elementi di fragilità che, se non vengono in qualche modo, come dire, visti, interpretati e anche, come dire, rielaborati con un intervento, ecco, educativo, cioè, prendono poi il sopravvento, ecco, dinamiche che tendono, come dire, ad emergere poi inevitabilmente nella vita, no? Per cui, cioè, il caso americano è proprio tipico, cioè, non è un caso che tantissimi, cioè, almeno per questo tipo di, che io penso sia condivisibile, cioè, come mai in America così tanti casi, no? Così tanta frequenza di queste situazioni? È che nei seminari effettivamente è mancato un discernimento, cioè, in un contesto di fede noi diremo, cioè, dobbiamo prendere coscienza che esiste il peccato originale. Esiste anche nell'uomo una componente, diciamo, di appunto di autocentramento, di autoreferenzialità, di bisogno di affermare se stesso, che può avere diramazioni veramente, cioè, di qualunque tipo, no? Cioè, stiamo parlando in questi tempi di una guerra, per esempio, no? Cioè, se l'uomo è, come dire, questo essere così positivo, così buono, così, come dire, angelico, cioè, perché nel mondo c'è tanto male, tanta violenza, tanta atrocità, cioè, voglio dire, dobbiamo fare i conti con un'umanità che ha una ferita, diciamo, ecco, consapevolmente, insomma, onestamente, ecco, limpidamente anche, ecco. Per cui, come dire, subentrata, diciamo, poi dopo nell'ambito, diciamo, educativo ecclesiale, ecco, un altro tipo di scuola, diciamo così, forse, diciamo, più equilibrata, ecco, più, diciamo, completa, potrebbe, dal punto di vista anche dell'antropologia teologica, diciamo, che è la scuola del Rulla, no? Questo gesuita, sono in realtà tre, c'è Gianluigi Rulla, Franco Imoda e Mary Riddicke. I primi due sono gesuiti, la terza è una suora, che hanno appunto lavorato più o meno 20, quasi 30 anni, diciamo, raccogliendo prima i dati, un decennio di raccolta di dati, questa raccolta di dati ha ricevuto il riconoscimento negli Stati Uniti della miglior ricerca psicologica attuata, diciamo, nel decennio, perché hanno fatto veramente un lavoro imponente, cioè hanno raccolto dei dati di tipo sincronico, cioè a campione, diciamo, scegliendo quindi vari soggetti, diciamo, di varie età, di vari ambienti, di vari, come dire, contemporaneamente sincronizzati, tramite, diciamo, interviste, test, questionari, dialoghi. Hanno raccolto tutti i dati riguardanti i loro vissuti, di qualunque genere, cioè comportamentali, affettivi, onirici, proprio un lavoro. E anche nello stesso tempo una ricerca quindi diacronica, cioè hanno scelto alcuni casi, li hanno seguiti lungo 8 anni, mi sembra, cioè per un percorso significativo della loro vita, quindi cogliendo anche i passaggi, i cambiamenti, le vicende, le situazioni, diciamo, insomma, che fanno parte, ecco, della vita di queste persone, diciamo. Quindi una raccolta veramente, una mole veramente imponente, ecco, i dati che loro hanno appunto raccolti in un primo libro, ma proprio Antropologia interdisciplinare della vocazione cristiana, chiamata così, no? Ma fra 1000 pagine, 1200 pagine, no, quindi potete immaginare, diagrammi, cioè, no, cosa, dati statistici, una roba impressionante. Poi hanno raccolto questi dati e poi li hanno elaborati, evidentemente, no? E raccolti, diciamo, per aree omogenee, diciamo, quindi cercando un po', come dire, questa moda imponente, ecco, di come dire, darne un'interpretazione che fosse il più possibile coerente, diciamo nell'insieme, no? Quindi per dati omogenei e poi appunto subentrando con un determinato tipo di interpretazione, no? Che alla fine è la lettura che loro danno, diciamo, appunto dell'uomo, no? Quello che vorrei presentarvi io, diciamo, no? È appunto l'antropologia, diciamo, umana dal punto di vista della psicologia, diciamo, in una scuola che parte, dicendolo esplicitamente, da una visione dell'uomo cristiano, diciamo così. Però, diciamo, il lavoro di elaborazione, di raccolta dati è l'oggettivo, diciamo, perché è stato anche riconosciuto in campo laico. Poi l'interpretazione, evidentemente, diciamo, ecco, tiene presente una visione dell'uomo che si può chiamare anche integrale, ecco, si può chiamare integrale, ecco. Dopo si può discutere, ecco, però per adesso penso che questa cosa qui lo prendiamo come dato di fatto. E loro hanno, come dire, elaborato appunto una teoria che è un po' complessa, potete un po' intuirlo, no? Con, come dire, potremmo dirla, presentarla così, con varie, diciamo, griglie di lettura della persona, no? Non una sola griglia, ma vari tipi di griglie che poi, appunto, come dire, tenute insieme ci danno il quadro di chi siamo noi, ecco, ci danno il quadro di chi è ciascuno di noi, insomma. Non è così semplice, evidentemente, ecco, perché non è semplice la nostra umanità, diciamo. Manzoni diceva, quando nei Promessi si sposano, quel guazzabuglio che è il cuore dell'uomo, no? Quindi c'è una complessità che dobbiamo riconoscere in noi stessi, no? Che a volte può sembrare una confusione, no? Che diventa poi difficile, no? Cioè, gli elementi, come dire, centrali, quelli secondari, cioè. Comunque tenterò, diciamo, da qui alle prossime volte a provare a presentarvi alcune di queste griglie in modo tale che possano servirvi per capire meglio, ripeto, chi siamo noi. E poi eventualmente, penso che tutti voi lo siate, siete impegnati, se volete anche solo come nonni, diciamo, ad accompagnare, diciamo, delle persone, ma anche in campo pastorale, proprio per avere un'attenzione, ecco, una sensibilità, diciamo, no? Un punto di vista da tenere presente, diciamo, non sarà l'unico, ma in qualche modo è considerato. È chiaro fino adesso? Posso partire? La prima griglia, allora, loro, iniziano, vuol dire, da un tipo di interpretazione che parte dai livelli della vita psichica. Cioè, la persona umana, come dire, può essere descritta come dire, come se fosse una casa, no? Una casa di tre piani, dove se tu sei al primo piano vedi un certo tipo di panorama, se sei al secondo piano vedi il panorama del primo piano ma allarghi, come dire, l'orizzonte, quindi ampli il panorama stesso e integri meglio il primo, e poi c'è il terzo piano e l'ultimo piano che vedi un po' l'insieme, quindi integri al meglio, in maniera ottimale, i due livelli precedenti. Quindi come se fosse appunto una casa, diciamo, tre piani, tre livelli della vita psichica. Questi livelli al loro interno hanno, come dire, una gerarchia, no? C'è un livello inferiore, un livello medio e un livello superiore. Quindi sono strutturati secondo un ordine gerarchico, che però non è tale, non è sempre tale nella singola persona. Cioè può darsi che in un soggetto, pur essendo compresenti sempre i tre livelli, questo vale per tutti, vale per ogni situazione, per ogni persona, però può essere che una persona sia più centrata al primo livello, un'altra al secondo e qualcun altro al terzo, pochi. Quindi, come dire, c'è un ordine gerarchico chiaro, però nello stesso tempo, come dire, il vissuto esistenziale ci dice che, ecco, non è allo stesso modo strutturato nelle persone. Ripeto, ecco, ci sono persone che hanno una maggiore, diciamo, concentrazione sul vissuto al primo livello, al secondo, eccetera. Vediamo quali sono questi livelli. Allora, il primo dato dell'uomo qual è? Il primo elemento, diciamo, dell'umanità qual è? Il primo dato, diciamo, visibile, riconoscibile, che si evidenzia? Il corpo, la corporeità. E infatti il primo livello è chiamato livello, io lo scrivo livello corporale, loro lo chiamano livello psicocorporale, evidentemente. Livello corporale, psicocorporale. Perché è il primo dato della nostra umanità, non siamo un corpo, sono un corpo. E il corpo ha una sua dinamica, ha una sua legge, diciamo, che lo governa, che appunto determina la dinamica, ecco, della nostra corporeità. E questa legge si chiama, in ambito medico, si chiama la legge dell'omeostasi, che si può tradurre dell'equilibrio, diciamo, no? Cioè la nostra corporeità, come dire, quando funziona bene, quando è efficiente, come dire, perché contiene la giusta misura di tutti gli elementi necessari per la vita, diciamo, la giusta misura, no? Calorie, carboidrati, vitamine, sali minerali, non so, cioè l'organismo umano, l'organismo fisiologico umano, come dire, l'insieme di tutti questi elementi che devono avere una misura precisa, quindi perché l'organismo funzioni ottimalmente, al meglio, in modo ottimale. Quando uno di questi elementi, come dire, viene meno, cioè cala, diciamo, di livello, allora l'organismo reagisce in modo innato, evidentemente, per un ristabilimento, ecco, di questo equilibrio, no? La legge dell'omeostasi, no? Per, come dire, ritornare all'equilibrio, diciamo, ottimale, per cui mancano dei liquidi, sento l'istinto della sete, ho bisogno di sento l'istinto della fame, cioè funziona così. Sono stanco, ho bisogno di dormire. Ed è un automatismo, no? Ed è, come dire, automatico, no? È innato. Non c'è libertà, perché la cosa è, come dire, meccanica, diciamo. Ecco, questa dinamica, diciamo, fisiologica, ciao Raffaella, ha un riflesso anche in ambito psicologico, anche per quanto riguarda la psicologia, l'agire, diciamo, della persona, il comportamento. E adesso cerco di farvi capire, diciamo. Allora, rimaniamo nell'ambito fisiologico. Ho fame, sento appetito. Se ho fame, cosa andrò a cercare? Cibo. Ad esempio un piatto di spaghetti, magari cucinato da Leonardo, siamo a posto. Ottimo cibo. Quindi, nel momento in cui fame, il piatto di spaghetti diventa per me l'elemento
attraente,
l'elemento, come dire, interessante, l'elemento per cui, come dire, ha un valore per me, no? Quindi mi siedo a tavola, prendo il piatto cucinato e me lo mangio tutto. Mi sono ben saziato. Due etti di pasta, quindi abbondante. Come bella Paola, abbondante. Cucina abbondante. Finito di mangiare, se mi viene presentato un secondo piatto di pasta, come reagirò? Sarà allo stesso modo interessante come prima?
No, assolutamente no.
Assolutamente no. Anzi, forse ne avrò anche rigetto addirittura, perché, diciamo, l'istinto della fame è stato placato, mi sono saziato. Così possiamo dire anche per il bere, no? Ho sete, bevo un bicchiere d'acqua, ne bevo due, ma proprio se mi presento 5 litri d'acqua non li berrò, perché una volta che mi sono, diciamo, saziato della sete, non ne sento più bisogno, no? Quindi quello che prima, come dire, mi interessava, stimolava il mio interesse, in base alla fame, subito dopo cessa di essere interessante. Ripeto, questa logica, questa dinamica che è fisiologica, come dire, ha un suo rilievo, anche un suo effetto in ambito psicologico, no? In ambito psicologico. Per cui io, come dire, valuto la vita, giudico la vita, sento la vita, percepisco la vita, vivo la vita, come dire, seguendo questo tipo di logica, no? Che, come dire, che ha la sua radice, la sua base nella fisiologia, no? Che però appunto ha una sua, un suo effetto, un suo rilievo, una sua conseguenza anche nell'ambito psicologico. E una persona che, ecco, la cosa interessante che riguarda noi, che dobbiamo cogliere nelle persone, diciamo, che seguiamo in noi stessi, è il criterio che, come dire, emerge da questo livello, no? Che è il criterio con cui la persona valuta, giudica l'esistenza, la vita, diciamo, compie le sue scelte, si rapporta con gli altri, agisce in un certo modo e non in un altro. E a questo livello, il livello, diciamo, psicocorporale, qual è il criterio psicologico con cui uno, come dire, affronta la vita, vive la vita? Avete qualche intuizione? Interagiamo un po', perché sennò diventa... Cioè, provate un po' a traslare...
Soddisfare i bisogni.
Ti cerco quando ne ho bisogno.
Esatto.
I bisogni.
La convenienza.
Sì, esatto, esatto. Intuite? Ti cerco quando ne ho bisogno, quando mi conviene, quando ho un bisogno da soddisfare, vedete?
Quindi il criterio a questo livello, il criterio è utilitaristico individualistico, individuale. Cioè,
io sono l'artefice, criterio utilitaristico individuale, cioè tutto parte da me e torna a me, perché io sono il criterio per cui, come dire, valuto la realtà, no? E come la valuto? In base ai miei interessi, in base alla mia utilità, no? Per cui, non so, appunto, sono affamato, ho bisogno di mangiare, incontro Leonardo, carissimo Leonardo, come ti voglio bene, sei la persona migliore che ho mai incontrato nella mia vita.
Vengo da te.
Poi mangio da casa sua, mi soddisfo, eccetera, lo rincontro mezz'ora dopo. Ah, ciao Leonardo, ciao, ciao. Beh, sono contento di vederti, ci vediamo. Cioè,
ci vediamo per cena.
Esatto. No, è una cosa banale, ma in realtà è una dinamica che, come dire, avviene, accade, voglio dire, succede, no? Cioè, dove, come dire, nella prospettiva della mia esistenza, come dire, l'unico elemento di riferimento sono me stesso, quindi i miei bisogni, le mie necessità, la mia utilità, la mia convenienza, appunto, eccetera, e gli altri, l'altro, l'altra, la situazione, come dire, sono valutate in base a questo, no? In base ai miei bisogni, ai miei interessi, alle mie convenienze, alle mie necessità, no? Per cui l'altro mi diventa interessante, mi diventa prezioso se appunto ho bisogno di lui, no? Se lui può soddisfare qualcosa di cui ho bisogno, no? Altrimenti sparisce, cioè scompare, non per cattiveria, non per un'intenzione malvagia, ma di fatto è così, no? Sparisce dal mio campo d'attenzione. Per cui appunto, se mezz'ora prima Leonardo era il mio più grande amico, un'ora dopo, ma Leonardo, sì, ogni tanto lo vedo, lo incrocio, però, ma esattamente in questo modo, no? Non è una cosa così, cioè, appunto, mi esalto perché, ma in realtà alla radice di questa mia esaltazione nei tuoi confronti c'è un interesse che può avere di qualunque genere, da interesse economico, a quello sociale, a un riscontro per la mia immagine, di qualunque tipo, diciamo, e scomparire un attimo dopo, no? E azzerarsi in un attimo dopo, perché la misura è appunto è l'individuo, è me stesso. E non è questione di intelligenza, non è questione di quoziente intellettivo. Picasso, sicuramente il più grande pittore del Novecento, veramente un genio. Opere d'arte veramente magnifiche, cioè bellissime, cioè il Guernica, non ricordo ancora, una cosa impressionante, di una bellezza, una forza incredibile. Però nella sua biografia una persona fortemente egocentrica, cioè lui trattava gli altri proprio come oggetti, come cose, come prolungamento di sé, come proprio come se fossero appunto da usare e consumare, no? Cioè una persona molto autocentrata, molto egocentrica, fortissimamente egocentrica, proprio indifferente, cinica, cioè, ne racconta in maniera proprio terribile, cioè, le narrazioni, la prima moglie, le varie persone che l'hanno conosciuto personalmente, meglio diciamo personalmente, ne parlano, quindi non è una questione di intelligenza, non è una questione di quoziente intellettivo, è una questione più profonda, che è proprio come dire il cuore della persona, diremo a livello biblico, diciamo, cioè la verità, diciamo, della persona, ecco, l'interiorità della persona, l'io che come dire è l'io che governa la persona, diciamo così, no? Che sovraintende la tua vita, ecco, un io fortemente autocentrato, potremmo dire oggi narcisistico. Sono persone queste che in genere spolpano, che in genere prosciugano, cioè stare accanto a una persona così in una vita è pesante, è dura, per questo qui ti assorbono, veramente ti consumano, ti logorano, cioè, adesso si scherza, ma cioè, certi matrimoni, voglio dire, certe situazioni di coppia, non sono mica facili da gestire, quando al fianco è una persona così che ha questo tipo di... che poi magari si può presentare in pubblico intelligentissimo, brillantissimo, e poi, come dire, nella continuità della vita invece scopri che sotto sotto è una persona che in realtà cerca sempre se stesso, quando ti incontra, quando interagisce con te, come dire, e tu sei semplicemente un oggetto, una cosa, diciamo, che lui ritiene di avere a sua disposizione. È difficile, è dura, è pesante. Ci siamo? Chi te lo so? Qui sono un po' depressi a questo livello, un po' deprimente. Ok. Bene, oltre che essere una corporeità, un corpo, una fisiologia, chi siamo noi?
Però ecco, mi viene da dire, secondo me stavate parlando un po' di me adesso.
No,
a volte la centratura, cioè noi pensiamo di essere spirituali, ma invece è una percezione assolutamente superficiale dell'ego. Perché l'ego ti fa percepire come spirituali dei bisogni che invece sono assolutamente corporali, nel senso bassi. E quando hai detto di Picasso che era egocentrico, cioè la parola ego mi ha fatto proprio capire che a volte se noi parliamo di cose corporali ci ferisce poco, perché noi ci pensiamo essere più spirituali, ma perché proprio la nostra percezione ci perdona e ci dice, ci fa percepire come spirituali dei bisogni invece che sono
materiali.
Bisogno di riconoscenza, di...
Ci arriviamo. Tutto il livello evidentemente più basso, quando noi entriamo. Secondo livello, chi siamo noi? Chi siamo noi? Oltre che un corpo che ha un suo riflesso in maniera più esistenziale, più
emozioni.
Sicuramente emozioni, però le emozioni ci sono a questo livello. Mangio un pompetto di pasta asciutta, ho fame, sono contento. Le emozioni sono un po' trasversali. Come?
Razionale.
Siamo razionali sicuramente, quindi ragioniamo, riflettiamo, ma però in maniera più immediata, più semplice, più diretta, diciamo. Siamo un corpo e poi cosa siamo anche, oltre che essere un corpo?
Persone.
La collettività.
Sentimenti.
Insieme.
Esattamente, cioè l'uomo è sicuramente una corporeità, una fisiologia con dei riflessi psicologici, ma come dire, non è semplicemente un individuo isolato in se stesso. In noi è presente anche un'esigenza
relazionale,
una tensione, diciamo, verso gli altri, sì, verso l'altro, no? Siamo esseri sociali, no? Come suol dire, no?
Esseri relazionali, no? Per cui il secondo livello si chiama livello relazionale. Cioè,
come dire, appartiene al nostro essere, diciamo, no? Cioè, voglio dire, se qui in un certo senso c'è una certa base fisiologica, neurologica, insomma, si può ragionare in termini anche, come dire, di fisiologia, eccetera, qui, come dire, non c'è un nervo che governa l'amicizia, non c'è un neurone che governa. È chiaro che se io sbatto la testa e ho una ferita, è chiaro che condiziona, ecco, però è qualcosa più legato all'essere dell'uomo, no? All'essere umano, cioè in quanto appunto persone, ecco, nel suo insieme, ecco, non c'è un riferimento, diciamo, specifico, diciamo, fisiologico. Siamo esseri sociali, no? Cioè, per stare con gli altri, per vivere con gli altri, per entrare in relazione con gli altri, per appunto vivere esperienze di amicizia, di amore, di affetto nei confronti degli altri, no? Di fatto costituiamo insieme una società, al cui interno sono un insieme di tante altre società, la società dei diaconi. Ed è vero, no? Ed è vero, cioè funzioniamo così, no? Se noi provassimo così a stare da soli un giorno intero, difficilmente resisteremmo, a meno che non ci siano delle motivazioni particolari. Però normalmente, cioè, senti poi l'esigenza di telefonare a qualcuno, fare due chiacchiere, insomma, condividere, a parlare, dialogare, cioè, perché ci appartiene, no? Ci contraddistingue, ci caratterizza, no? È chiaro? Allora, a questo livello, l'altro come viene percepito, la realtà come viene percepita, no? Qui, come dire, l'unico criterio di percezione è sono me stesso, no? E i miei interessi, e la mia utilità, e il mio bisogno, e la soddisfazione. A questo livello qua, evidentemente qui c'è un altro tipo di, come dire, di passaggio. Cioè, nel livello relazionale, proprio perché è una dinamica appunto di incontro, di dialogo, di ascolto e di parola, cioè qui, ecco, l'altro non viene percepito solo in funzione di me stesso o esclusivamente in funzione di me stesso, ma l'altro viene percepito anche un po' in se stesso, in quanto tale. Come dire, io riconosco nell'altro delle qualità, degli attributi, dei doni personali, cioè che sono suoi, che gli appartengono, che sono, come dire, indipendenti anche dal mio bisogno, e che io, come dire, so riconoscere, so valutare, diciamo, no? So valutare, anche se relativamente, anche se in modo condizionato. Perché? Perché la dinamica, appunto, relazionale è una dinamica anche di condizionamento, e non è sempre, come dire, che ha qualche elemento di positività, ma anche qualche elemento, diciamo, di criticità. Adesso cerco di spiegarmi meglio, no? Cioè, come dire, usiamo l'esempio della libertà, no? Siamo liberi, possiamo dire di sì, in un certo senso. Io quando esco di casa posso mettermi il maglione che mi pare, no? Il colore che preferisco, col lavoro, cioè, la giacca, siamo d'accordo, no? Quindi sono libero, però fino a un certo punto, perché nessuno di noi uscirà mai con le mutande messe in testa. Perché? Perché c'è, come dire, una legge non scritta del gruppo, della società, che condiziona, come dire, la mia libertà, no? Che condiziona la mia percezione, no? Che condiziona la mia valutazione, no? Alcune leggi sono scritte, diciamo, sono le leggi, diciamo, della Repubblica. Altre leggi non sono scritte, ma, come dire, sono allo stesso modo percepite molto tangibilmente. E questo vale per ogni gruppo sociale, no? Se noi entriamo in un certo tipo di gruppo, dopo un po' capiamo subito, diciamo così, inconsciamente, ciò di cui si può parlare, ma anche ciò di cui non si deve parlare. Perché? Perché questo gruppo ha una sua dinamica, una sua logica, appunto legata alla relazionalità, che è una logica anche di condizionamento, no? Di condizionamento. Ci siete, di condizionamento. Per cui, come dire, sono libero, sono me stesso, ma relativamente. Perché, perché dentro di me sento una sorta di pressione di gruppo, che è una pressione di conformismo, per cui io agisco, come dire, in consonanza con il gruppo, ecco, non agisco normalmente, dico, non agisco, come dire, contro il gruppo, non agisco mettendomi contro il gruppo, ecco, normalmente, perché è qualcosa che percepisco in me stesso, ecco. Non so se è chiaro.
Sì, sì.
Ci siamo, è chiaro. Quindi siamo esseri relazionali, no? Naturalmente relazionali, viviamo in mezzo agli altri, no? Ci caratterizzano, ci contraddistingue, appartiene alla nostra natura umana, no? È il nostro essere che ci invita, che ci dice di vivere così, no? Che ci porta a vivere così. Stare con gli altri, come dire, ci permette di essere più liberi, più noi stessi, meno centrati su di noi, nello stesso tempo però ci fa essere condizionati dagli altri, no? Limitati dagli altri, vincolati dagli altri. A questo livello, qual è il criterio di vita, il criterio di percezione, il criterio di giudizio, il criterio di valutazione a questo livello? Cioè, qual è il criterio che governa questo livello? Cioè il livello dello stare con gli altri, diciamo, delle relazioni.
L'armonia.
L'armonia, sì. L'armonia, cioè, proviamo a dirlo un po'.
L'armonia, a livello personale, se incontro la persona X, so che alcune cose mi danno fastidio, non li tocco, cerco l'armonia, cerco,
cerco di star bene, giusto?
Di
adattarsi. Come?
Di adattarsi.
Sì, mi adatto perché? Perché cerco l'armonia, che può essere detta anche con un'altra parola, forse più precisa, però il concetto è quello lì, la gratificazione, cioè, se io incontro una mattina Enrica e dico ciao Enrica, e nel fine ciao Daniele, bene. Il giorno dopo dall'incontro, ciao Enrica, ciao Daniele, come stai? Bene, grazie. Dove devi andare a scuola? Io andrei, benissimo. Terzo giorno, cioè, come stai? Andrei a scuola, come sei? Nonna, nipote. Cioè, è possibile che nasca da questa conoscenza più generica un'amicizia, no? Stesso esempio, primo giorno ciao da Enrica. E lei non mi risponde, ma forse non mi ha sentito, non ha capito. Proviamo al secondo giorno, ciao Enrica, non mi risponde ancora. Il terzo giorno glielo dirò ancora, ciao Enrica. No, perché non c'è corrispondenza, cioè non c'è gratificazione.
Le consiglio di andare da Torino.
Però, capite, cioè io percepisco Enrica come soggetto in sé, quindi soggetto capace di socievolezza, capace di relazionalità, è una persona simpatica, intelligente, quindi apprezzo e quindi entro in relazione con lei. E l'apprezzo, come dire, in se stessa, no? Però quando, come dire, di Enrica emergono anche i limiti, le fatiche, le difficoltà, quindi non c'è corrispondenza, non c'è più gratificazione, con Enrica farò molto più fatica poi a continuare la relazione, a far crescere la relazione a livello dell'amicizia, a livello, diciamo, della condivisione di vita, ecco. Perché ciò che mette in crisi
questo criterio qua è proprio appunto l'elemento del limite.
Del limite, che anche questo appartiene, come dire, ontologicamente all'altro, no? Al nostro essere umano. Cioè, appunto, ripeto, io posso cogliere, appunto, non so, in Luciano una capacità di intelligenza, una capacità di, come dire, e mi fa piacere parlare con Luciano, no? Perché è una persona che conosce tante cose, conosce la Bibbia, per cui, come dire, mi arricchisce, no? È un livello un po' più alto, no? Capiste? È un livello anche in sé, no? C'è un bene in sé, c'è un'oggettività in sé, c'è una ricchezza in sé, no? Non è necessariamente totalmente, diciamo, in ragione di me stesso, ecco. Io riesco a percepire Luciano come, come dire, intelligente sempre, ecco, non solo quando ne ho bisogno, non solo quando mi serve, no? Ho questa capacità, appunto, più oggettiva, diciamo, no? Più autentica, più vera, no? Però è anche uno precisino, è anche uno preciso, puntiglioso, è anche uno molto, dopo un po' che lo conosco, mi fa mille appunti, mille correzioni, insomma, voglio dire, vabbè, intelligente, però insomma, caro mio Luciano, sai cosa ti dico, insomma, vabbè, così per dire, insomma, capite, cioè, dopo un po' diventa un po' conflittuale, diventa un po' dialettica, cioè, capite bene.
Può anche dire che se Luciano smettesse di parlare di Bibbia, che assolutamente non mi interessa più perché non fa parte del mio gruppo.
Non necessariamente, perché perché qui nel primo caso sì, ma nel secondo caso no, perché se io ho compreso, io ho questa capacità di comprendere Luciano nelle sue qualità, nel suo valore oggettivo, al di là anche dei suoi comportamenti, per cui io sarò capace di, anche se a un certo punto smetterà di, perché certo, non gli gira più, però la valutazione positiva di Luciano rimane per quell'aspetto lì. Certo, se poi subentra un aspetto che lui diventa scontroso, diventa dopo diventa, cioè, voglio dire, non so,
allo stesso tempo è legato anche quel primo, perché io cerco il gruppo che mi gratifica e quindi evito gli altri, e quindi in un certo senso
non li puoi evitare.
Non ti rapporti con chi
gli altri che non ti gratificano, certo.
Esatto, sì, sì. Mi rapporto con chi non mi interessa, quindi sì, sì. O c'è una relazione tra virgolette che mi torna, mi fa crescere, è utile, oppure
certo.
Riso, cioè, non è che io sto, cioè, ragionamento cristiano alto, dico io sto con chi mi ha messo accanto, no, qui vado a scegliere chi voglio,
certo, alla fine sono sempre un po' io, diciamo, i criteri, sì, alla fine sono sempre me stesso al centro, meno che qui, sì, meno che qui, c'è meno, diciamo, autocentramento di qui, però alla fine sì, alla fine sì, cioè, come dire, non so, la dinamica dell'innamoramento, della fusionalità, no? L'altro sembra perfettamente coincidente con me, no? Sembra perfettamente due mezze mele, no? Poi dopo nella vita ti accorgi che non è così, no? Che l'altro è diverso da me, no? Che non siamo due mezze mele che appunto insieme, come dire, si integrano perfettamente, si completano nel dettaglio, no? Abbiamo degli spigoli che insieme dobbiamo accettare, dobbiamo, come dire, maturare, insomma, dobbiamo, cioè, capite? È ovvio che a questo livello una persona fa più fatica, diciamo, a vivere delle relazioni mature, delle relazioni, come dire, a lunga gittata, a lunga durata, perché la continuità fa emergere, come dire, la soggettività, quindi appunto gli spigoli, le increspature, insomma,
c'è anche l'idea che se uno dice qualcosa che non va, lo evita, quindi non accetto una critica da te, anche se mi fa crescere, perché basta, non c'è il discorso del poter crescere insieme o altro.
certo. Per lo meno è più difficile, ecco, una persona deve lavorarci sopra, ecco. Cioè, dopo ogni caso è a sé, poi dipende dal grado, cioè, poi esiste una gradazione, uno spettro, diciamo. È chiaro che uno da questo livello può ricadere a questo, chiaro, nelle difficoltà, può ricadere a questo, perché diciamo la legge dice che uno può salire di un livello o diminuire di un livello, ma non di due. Questo non è dato, loro dicono così, e forse è anche vero, perché passare da questo al terzo è un bel salto, diciamo, però si può passare, quindi non so, educativamente, tu devi capire, fargli delle proposte che sono adeguate, diciamo, al tipo di maturità che ha la persona. Non gli posso proporre, diciamo, una veglia di preghiera, tra l'ora degli esercizi spirituali, a uno che va tutti i giorni in discoteca, ecco, credo, non so. Più difficile come salto, però posso proporgli un pomeriggio con degli amici, un'oretta con degli amici, facendo cose diverse da andare in discoteca, suonando insieme, oppure ascoltando insieme musica, cioè, per dire, no? Ripeto, non li potrò a questo livello proporre un mese di volontariato nella comunità di Sant'Egidio o la Casa della Carità, però una vacanza, diciamo, con degli amici, dove si cucina insieme, per dire, ci organizza, cioè già quella è una buona. In autogestione, comincia a fare un po' i conti con gli altri, con te stesso, le tue capo. Cioè, dopo lì bisogna calibrare un po' le proposte. Per cui non è detto, ecco, perché, come dire, si cresce di livello solamente attraverso la crisi, cioè non è un passaggio naturale, spontaneo, sequenziale, cioè non è, come dire, lineare. Ciò che fa crescere di livello è la crisi. Quindi anche qui educativamente, se tu vuoi aiutare una persona a crescere, a maturare, devi in qualche modo mettere in gioco che devi un po' farla soffrire, che è una bella responsabilità, intendiamoci, non è così, che però se tu vuoi che l'altra persona cresca, che ha, come dire, maturi un po', se sei un educatore, se hai delle responsabilità di questo genere, devi un pochettino farla soffrire, cioè devi avere la forza tu di non entrare in crisi, quando l'altro non ti gratificherà, non ti ricambierà, non ti riconoscerà più, diciamo, nell'adolescenza, per esempio, il rapporto genitori-figli-adolescenti è un po' sempre conflittuale, no? Perché? Però in quella conflittualità, se il genitore, come dire, ha la capacità di essere, come dire, fedele, diciamo così, a dei valori che sono oggettivamente tali, ecco, un figlio riceve anche un messaggio forte, diciamo, però sono situazioni che sulla carta è facile dirlo, ma nella vita è il massimo, diciamo, dicono che il tempo dell'adolescenza ha come stress paragonabile a quello di un lutto, per dire, quindi non è una robetta del tutto così proprio sciolta, diciamo. Dopo non so cosa direte voi, se è vero o meno, perché siete voi, però io ho detto così, dati statistici. E ci siamo, secondo livello. Quindi è già meglio di questo, perché una persona, vedete, comincia a uscire un po' da se stesso, no? Comincia un po' a vedere l'altro in quanto altro, no? Parzialmente, ma comincia un po' a. Questo è il positivo. L'aspetto è che quando l'altro emerge nei suoi limiti, la persona fa fatica, no? E qui dipende cosa succederà, diciamo, uno può crescere e maturare, l'altro può regredire, non c'è, come dire, un. Ok, terzo livello, sono un po' più di positivo. Chi siamo noi? Noi siamo corpo, persone in relazione, e poi cosa siamo anche?
Livello trascendentale.
Sì, livello trascendentale. Però è chiamato a livello trascendentale. Tu hai detto qualcosa di
trascendentale.
Trascendentale, sì. Sì, loro lo chiamano livello trascendentale, cosa vuol dire?
La capacità di andare oltre, di astrarre,
sì.
L'uomo ha di andare oltre,
sì.
alle cose che in cui appunto deve vivere, no?
Quindi andare oltre e andare verso che direzione? Verso quale tipo di realtà?
Per noi è chiaro, è Dio.
Dio. Dio, poi?
Lo spirito, sì.
Lo spirito, poi?
I valori, il bene.
Esatto, bravissimo, esatto. Loro qui danno vari nomi, livello, lo chiamo, come dice Roberto, trascendentale, che in effetti forse è la definizione migliore. Loro lo chiamano anche livello razionale, psicorazionale, così. perché l'uomo è anche, come dire, appunto, corpo, relazione, ma è anche un cercatore di verità, è anche un cercatore di senso, no? L'uomo sente, diciamo, dentro sé che deve dare un significato, diciamo, alla sua esistenza, ma non un significato parziale, no? Relativo, no? Cosa farò quest'estate in vacanza, boh. Ma un significato a tutta la sua esistenza, a tutta la sua vita. Appunto, cosa significa vivere, no? Cosa significa nascere e morire? Cosa significa essere veramente uomini, no? Cosa significa vivere, no? Questo, come dire, appunto, è mettersi alla ricerca della verità, no? Mettersi alla ricerca, appunto, di un orizzonte che noi possiamo chiamare genericamente valoriale, no? Valoriale. Che noi però, come esseri umani, riusciamo a percepire, no? Riusciamo, come dire, a comprendere, no? Cioè, in noi, nella nostra coscienza, ha una risonanza ben diversa dire seggiola e dire giustizia, dire tavolo e dire amore, no? Capite che è un altro tipo di realtà, no? Stiamo parlando di realtà differenti, no? Che hanno risonanze differenti nella nostra coscienza, no? L'uomo, come dire, è un cercatore di senso, è uno che deve dare un senso alla sua vita, no? E quindi, come dire, porta dentro di sé, nella sua mente, un'apertura ad un mondo, appunto, che è il mondo dei valori, no? Cioè realtà che vengono percepite in se stesse buone, in se stesse giuste, in se stesse vere, no? In sé, no? Valori, no? Amore, giustizia, pace, uguaglianza, dignità, poi possiamo aggiungerci Dio, Spirito Santo, eccetera, no? Come dire, valori in quanto tali, no? Valori, appunto, che danno alla vita che cosa, no? Danno una direzione, no? Danno un senso, no? Cioè ci fanno vivere in un certo modo, no? Secondo un certo stile, no? Secondo un certo stile. Questo, come dire, è assunto solamente, appunto, quando ci apriamo dei valori, no? Quando accogliamo dei lavori, dei valori. Quando, come dire, abbiamo tecnicamente introiettato nella nostra psiche dei valori, no? Per cui la pace non è semplicemente un concetto astratto, ma è veramente un vissuto della mia vita, no? Come dire, un elemento che determina le mie scelte, i miei comportamenti, no? Le mie decisioni, le mie valutazioni, no? Ci siete? Comprendete? Adesso, se Dio rientra in questo livello qua, non lo so del tutto. Sicuramente sì, però il rapporto con Dio è veramente forse qualcosa anche di più, no? Forse si può parlare di un quarto livello, no? Perché il livello di Dio è veramente è un livello che tutto sommato comprende anche gli altri due, e come dire, e forse, come dire, li assume, eccoli. Forse, adesso, poi ci arriveremo, adesso rimaniamo al livello trascendentale. Tanto mi interessa se l'avete capito, cioè c'è un'apertura, diciamo, ad un mondo che noi potremmo dire astratto, mondo dei valori, che però quando viene, appunto, introiettato, quando viene, appunto, interiorizzato, cioè diventa vita, diventa stile di vita, diventa comportamento abituale, diventa, appunto, vissuto esistenziale, no? Appunto, essere uomini di pace, no? Essere uomini capaci di mitezza, no? Cioè, che dovunque tu vai, questo è il tuo stile, no? Cioè, capito? Non è una questione, devo essere in pace, devo essere mite. Qui siamo più a questo livello, o anche a questo. Non è il dover essere, ma è proprio una maturazione personale, no? È proprio una coscienza personale che nella mia vita a un certo punto è maturata, no? È maturata, no? E ricerche anche qui, no? A questo livello le persone che, come dire, che aderiscono a dei valori, no? Che hanno interiorizzato dei valori, no? Sono le persone che hanno più energia, cioè ricercano, sono valori che la persona, come dire, ha più vitalità, no? Ha più, come dire, proprio più aperta, più, insomma, si contraddistinguono esistenzialmente anche da questo comportamento, sviluppano, perché appunto i valori, incrociando la psiche, come dire, si libera, no? Cioè esprime, come dire, tutta la sua energia, riesce a esprimere tutta la sua energia, no? Quindi non è una cosa così banale, no? Educare dei valori, educare, appunto, al bene, educare all'amore, educare alla bellezza, educare alla giustizia, educare alla pace, educare alla spiritualità, alla fede, alla preghiera, Cioè non è una robetta così, diciamo, da bigotti, è qualcosa che invece corrisponde profondamente al nostro essere, alla nostra natura, alla nostra verità, alla nostra identità, no? Ci siete? A questo livello qual è il criterio? Sì. Qual è il criterio? Quando io mi metto in gioco per dei valori, no? Non solo concettualmente, no? Ma non so, ecco.
Il dono.
Come?
Il dono.
Cioè?
Cioè, quel valore diventa decisivo per me.
Sì. E quindi cosa succede?
Divento quel valore, lo vivo.
Sì.
Criterio. La vita che cambia,
cioè la vita che cambia in quale direzione?
Verso gli altri.
Il bene, verso gli altri.
Tra rispetto.
Gratuità.
Sacrificio, spirito sacrificio.
Sì, cioè, voglio dire, cioè, che in un certo senso tu, aprendoti ai valori, no, vivendo profondamente, vuol dire, seguendo dei valori, cioè, approfondisci quell'esperienza lì, no? Vivi più profondamente quell'esperienza, cioè ti apri sempre di più a quel valore, no?
Più uniformi,
eh?
Più uniformi,
esatto, ma cioè vedere, quando tu ti apri all'amore, qual è il confine dell'amore, no? Qual è il punto d'arrivo dell'amore? A un certo punto, se vogliamo, è dare la vita, diventare martire, offrire la mia vita per Gesù Cristo in croce, è quello il punto di... Però se tu ci pensi, vedere, davvero non c'è, come dire, un confine, no? Perché cosa viene escluso dall'amore? Niente. In fondo, cioè, un conto, se sto parlando adesso per fare una specie di lezione, un punto se lo faccio con amore, no? È un'altra cosa. Un conto passare un bicchiere d'acqua perché lui ne ha bisogno, così, o perché me lo chiede, ma oppure per amore, no? Capite che non c'è, come dire. E se io, come dire, mi come dire, oriento a vivere nell'amore, no? È veramente, come dire, inesauribile, no? È inesauribile, no? Cioè il criterio è appunto arrivare a percepire sempre di più la bellezza, la ricchezza, la bontà, il fascino che hanno i valori, no? Che ha, come dire, la vita vissuta per dei valori importanti, no? Perché è inesauribile, non c'è appunto un punto d'arrivo, no? È tutta la vita, no? Tutta la vita. E questa cosa qui ti accorgi che ti soddisfa, ti accorgi che ti gratifica, ma in un senso vero, bello, maturo, no? Cioè non in maniera narcisistica, non in maniera appunto, ma perché tu percepisci la bellezza del valore, percepisci qualcosa che ti è donato, che tu ricevi, come dire, come una grazia, no? Come un bene che ti è dato di vivere, no? Che non te lo sei guadagnato tu, non è merito tuo, non è solamente merito tuo, diciamo, ma è qualcosa che la vita ti ha riservato, no? E che tu hai la fortuna di poter apprezzare sempre di più, no? Sempre di più, no? Appunto, vivendo sempre, appunto, in che modo? Vivendo sempre di più l'amicizia, in che modo? Vivendo più l'amore, vivendo sempre di più la giustizia, no? Perché ti accorgi che ne vale la pena, no? E acquisti, come dire, davvero un'identità, no? E acquisti davvero, come dire, un volto, no? E acquisti davvero, come dire, un essere umano che, come dire, esprime una umanità positiva, un'umanità buona. Un'umanità che merita di essere vissuta, che vale la pena vivere.
No, capito cosa vuol dire tutto. Mi chiedevo se qualcuno sta a quel livello là, in questo senso. Cioè, sono tre livelli, però io li vedo come un sali e scendi, nel senso che se sull'uno scendi facilmente nel secondo, con alcuni gesti vai nel terzo, ritorni su, poi dici adesso basta, vado giù. Cioè, non credo che uno possa posizionarsi in un livello, alimentarlo e stare, ma vedo molto un alternarsi. Cioè io mi educo, mi sforzo per arrivare lì, però poi con gesti concreti scendo e salgo. Cioè, voglio dire,
sì, 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 sì.
Non so se mi spiego.
Sì, sì.
Ad esempio, supponiamo, faccio un esempio, quello che voglio arrivare,
sì, sì.
Cioè, mettiamo il Papa è posizionato lì, poi arriva quella che gli la strozzona, gli do non scorgo, sei sceso, insomma, sei sceso di livello,
sì,
anche se la tua tendenza
è l'orientamento di fondo.
Se noi possiamo avere un orientamento, però non puoi,
la difficoltà umana c'è sempre,
dal resto.
No, voglio dire, tu puoi orientarti in quella direzione, però poi...
Ma molto realistico, penso sia così. Molto realistico.
Riesce a essere tutto.
Però io lo vedevo anche come un percorso di una persona, cioè il bambino che all'inizio invece a livello corporale chiede i suoi bisogni, quindi poi quando è un pochino più grandicello si relaziona con gli altri e via via quando diventa adolescente si fa le domande, cioè un po' un percorso secondo me per arrivare alla
vita
dell'uomo, un po' equilibrata e
sì, è uno schema che in un certo senso si può applicare anche al percorso della vita.
Esatto,
dovrebbe essere così.
L'uomo libero e maturo raggiunge il certo livello.
Sì.
Libero e maturo,
sì, sì.
Bisogna capire cos'è essere liberi.
Dopo, però, certo. Diceva Leo, il libero e maturo poi casca a casa. No,
certo, certo, certo.
Però è la tendenza. Diciamo.
Certo.
Però vediamo proprio come il percorso della vita di uomo.
Sì, sì. Cioè, la domanda che loro fanno è: uno dovrebbe capire qual è il livello prevalente nella sua vita, nel suo cuore. Qual è prevalente, dominante, diciamo così, perché dopo è vero, loro dicono che uno può, ed è normale salire e scendere, normalmente il passaggio è di un gradino, non di due, dico loro, però non lo so, io.
Secondo me, dato se ne dà il corpo orale puoi scendere, non puoi salire, ma vedo che puoi scendere.
Si può anche salire.
Salire forse di uno, può scendere di due.
No, quindi della capacità.
E anche poi si può stare, si può stare. Si può stare.
Ma loro nella vita dicono io posso partire a livello corporale e poi grazie a un cammino arrivare a relazionale e poi trascendentale, oppure loro dicono al massimo se sei a quel livello
sali di uno, secondo me non è da escludersi, dopo non ti so dire, cioè comunque i passaggi sono sempre obbligati, se non passi da qui a qui, sono passaggi, diciamo, no, nel percorso della vita in realtà. Non so, io quando ero negli obiettori di coscienza, per esempio, mi ricordo alcune testimonianze fantastiche, ragazzi che io me ne fregavo di tutto e di tutti, ci andavo in discoteca, poi mandato a fare volontariato in una comunità isolata, in una comunità di ragazzi andini, oppure mandato a Giovanni XXIII con Don Benzi a Rimini, beh, da così a così, eh. Cioè, ovviamente crisi terrificante, crisi drammatica, da voler tornare subito a casa, un mese, due mesi, poi lentamente, dalla crisi, scoprire, come dire, cos'è invece che nella tua vita ha un senso, ha un significato, e cambiare, andare a vivere poi come membro della comunità giovanile. Io mi ricordo ancora queste testimonianze, membro della comunità giovanile, per dirti, no? Quindi cioè, davvero l'uomo per fortuna non è, come dire...
Cioè mantenere il livello trascendentale non è semplicemente no. Capacità dell'uomo, perché l'uomo prima o dopo, se avesse solo dei valori umani, non riesce a viverlo in maniera piena, questa apertura che tu dicevi, certo, continua, certo. Ma a un certo punto trova il ripiegamento anche su se stesso, comunque, sempre.
Certo. Ti spiegheresti anche esempi concreti che abbiamo ultimamente di gente che collocheremmo lì poi alla fine vedi che fanno delle cadute, degli scivoloni.
Certo.
Che cadono subito nel relazionale, nel dire mio, e il progetto mio lo gestisco io.
Certo.
Ma esempi concreti ultimamente anche nella Chiesa, quindi
sì.
Che collocheresti lì istintivamente.
Sì. Invece è molto realistico, molto vero, diciamo. Cioè, io lo verifico su me stesso, non è che bisogna andare in giro, cioè, lo vedo su me stesso, diciamo. Dopo, ripeto, Dio magari ne parliamo dopo. Però per certi versi però vale molto anche, dipende anche un po' da noi, voglio dire, cioè come alimento la mia vita, no? Come sostengo la mia vita, voglio dire, non so, io mi accorgo che adesso così, se prego con una certa fedeltà mantengo un tono, diciamo, di vita, un tono proprio anche umano, no? Se smetto di pregare, si dico, ma no, in fondo anche se salto sto giorno
ti lasci andare,
mi accorgo livello, come dice lui, che effettivamente mi accorgo che dentro mi sento proprio scarico, più, come dire, così lo percepisco, me ne accorgo, ecco, c'ho meno entusiasmo, meno voglia, meno disponibilità, meno generosità, meno, insomma, però dire chi devo dare la colpa, qualcun altro, cioè sono io che decido al mattino a che ora mi alzo, certo, insomma, e quindi voglio dire, no, è verissimo, cioè è proprio molto, molto, molto realistico. Però cioè, già intuire che questa è una prospettiva che vale la pena, ecco, cercare di vivere, secondo me è questa cosa che può aiutarci, no? Cioè che vale la pena, diciamo, giocarci su questa cosa qui, no? Che vale la pena, sapendo che i passaggi, come dire, passano sempre da un certo senso, da un morire, ecco, da un soffrire, cioè appunto c'è un uomo vecchio che deve morire perché possa nascere un uomo nuovo, ecco, diciamo così, ecco, questa cosa qui vale per noi, vale un po' per tutti gli altri, però ne vale la pena, direi, ecco. Quella persona si è andata su questo livello, come integra gli altri, ma in maniera veramente libera, no? Veramente matura, no? Cioè una persona a questo livello, come dire, può fare lo sciopero della fame per affermare la giustizia, può. A questo livello, come dire, ha capace di criticità all'interno anche del gruppo, voglio dire, no? Non è dipendente dal gruppo, vive il gruppo, vive la relazione del gruppo, vive l'amicizia, vive il dialogo, vive l'accoglienza, però ha una libertà interiore che gli permette anche di dire al gruppo la verità, diciamo, onestamente, diciamo, la verità, diciamo. Quindi accettando anche di non essere più gratificato dal gruppo, ma farlo per il bene del gruppo, cioè ci sono tante situazioni, non so, tante situazioni, non so, ecco, non so, io, per essere un po' banali, ma non tantissimo. Una volta ero sul campanile della parrocchia, avevo visto una signora che era venuta una mattina a fare segretaria in parrocchia, era uscita, aveva visto che c'era dello sporco davanti a questa parrocchia, beh, era mezzogiorno, cioè mezz'ora e mezza, mamma, devo andare a far mangiare. Insomma, lei è tornata dentro, ha preso la scopa e l'ha pulita, cioè nessuno l'ha vista, gli ha fatto l'applauso. Come dire, però l'ha fatto, no? Cioè, aveva tutto il diritto di uscire, era già tardi, però lei, per dire, no? Così, è una banale, però mi è...
È il livello della paresia?
Sì, è il livello dell'amore, diciamo, di fare le cose, cioè, perché quell'ingresso di sporco sarebbe stato brutto per tutti quelli che sarebbero passati dopo, che sarebbe stato... Cioè, lei, diciamo... nessuno avrebbe saputo che lì c'era sporco e che lei ha pulito, però lei l'ha fatto per tutte quelle persone lì, anche se nessuno...
La gratuità,
esatto.
Il criterio potrebbe essere
la gratuità.
Penso che la cosa adesso è banale, vale, cioè non so se si può misurare l'essere bellissimo livello trascendentale, molte volte però può essere anche, tra virgolette, l'inganno, ti spiego, sì, dove sì. Nel senso che io potrei fare a meno del discorso relazionale, perché basto a me stesso, nel senso che io ho scelto il bene, vado e non ho bisogno dell'altro. Se l'altro non mi segue, io so che quello che ho scelto è il valore giusto e vado avanti. E non ho bisogno di relazionarmi con l'altro, perché effettivamente basto a me stesso. Hai capito cosa voglio dire? Cioè, nel senso che il livello relazionale è fondamentale.
Certo,
ma io non credo posso che, mai farne sì, meno.
Però i valori hanno sempre una valenza relazionale.
Sì, se ragioni così, sei a livello corporale. Cioè, se ragioni così, perché.
Non è vero, molte volte trovi delle persone che fin dei conti non hanno
bisogno di essere a livello.
Cioè, uno è una relazione soffre e l'altro non soffre perché fin dei conti sa che ne può fare anche a meno.
Adesso però forse ha ragione lui, è più da livello questo. Perché i valori sono naturalmente relazionali,
cioè ma in se insomma, stesso pensando di essere a quel livello lì, ma in realtà non lo sei lì,
lo vivi nella relazione.
Esatto. Cioè l'amore non è un valore che ti porta all'altro, la giustizia, non ti, l'amicizia, cioè ma non esistono valori individualistici, utilitaristici.
Però è il livello più basso.
Come?
Il narcisismo, ma è il livello basso.
Ma non è un valore però, non lo cataloghiamo fra i valori.
Cioè se tu ti reputi a quel livello, se lo sei veramente.
Quindi il criterio gratuità può andare bene.
Sì, cioè
manca è
l'apprezzamento
scritto.
Sì, perché cioè, il criterio è che tu ti apri sempre di più i valori.
L'operatività.
Esatto, quindi
lo porto. Perché lo sarebbe l'apertura sempre maggiore ai valori.
vetta.
A me viene da pensare che le prime due siano delle esperienze di finitezza comunque.
Sì, sì.
E che ci portano, che arrivano poi effettivamente alla sofferenza, al lutto, che sono, e comunque ci fanno vivere i nostri limiti. E il passaggio al quarto ci fa rivedere gli altri due con una luce diversa, però ecco, con una luce trascendente a livello a cui aspiriamo, ma che probabilmente ci è difficile, perché è il livello superiore di infinito,
certo,
di bene infinito.
Certo. Ma però se siamo qui, diciamo, fai così, abbiamo
ci avviciniamo, sì. Però io penso anche che sia profondamente vero dal primo, rispetto a quello che pensavo 10 minuti fa, che dal livello superiore non si possa ritornare a un livello inferiore, perché cambia la percezione delle tue, la tua maturità. Cioè il momento in cui passi da uno all'altro è davvero un tuo cammino di crescita. E dall'altra però mi trovo anche a dire che noi nella nostra vita siamo tutti e tre.
Certo, sono compresenti, sono compresenti.
Cioè io non penso che una esista, sì, per l'amor del cielo, persone portate per la trascendenza, per essere, ma non li troverei veri, insomma.
Comunque diciamo che può bastare.
Ci
torniamo sopra la prossima volta, perché in realtà merita di essere un po' approfondito questa cosa qui.
Posso dire un'altra
cosa? Non voglio che...
Dicevo che molti femminicidi sarebbero... non succederebbe se i mariti e i compagni, secondo me, sono molto a livello corporale, perché percepiscono... Io sto pensando a un...
Scusi, presente. Scusi, il presente.
Sto pensando proprio a un caso particolare, una mia collega, cioè come il marito la percepisce come un suo oggetto di desiderio e come suo proprietà, un possesso. Quindi possesso. Di fatto a livello corporale, cioè sono rimasti gli uomini che uccidono le donne, secondo me sono rimasti a livello proprio base corporale.
Sicuramente, sicuramente.
Sono anche sotto il corporale.
Sì, sì. Beh, sai, se l'altro è una proiezione di me, io dell'altro posso fare qualunque cosa, perché
esatto.
È una roba mia, un oggetto, una Coca-Cola. Cioè. Vabbè, dopo potremmo fare un discorso di società, voglio dire, perché c'entra anche qui. La nostra società, verso quale livello, cioè, siamo appunto, cioè, i giovani, certo. Cosa bevono, cosa sentono quando escono per strada, le pubblicità, Sanremo, quanto, cioè, voglio dire, purtroppo, cioè, sì. Oggi i ragazzi, se sono anche così, è perché la società è così, ahimè, quindi, cioè, purtroppo...
I nostri politici, perché sono tutti in pantaloni?
Ah, sì.
Non salgono un po'.
Esatto, bravo.
Sì, il mondo politico, certo, purtroppo, così. Comunque io direi...
Però cosa ci può far passare?
Ci torniamo la prossima volta, diciamo. Merita di essere, cioè, questa cosa che merita di essere approfondita ancora una volta, poi passare qualche altra griglia, perché... vale la pena assimilarla,
perché
diciamo.
C'è tutto il discorso del criterio dei valori, che cos'è per me valore e qual è la scala dei valori.
Salta fuori la gara.
Va bene.